al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Parliamo di Libano in questo approfondimento d'attualità. Buongiorno da Antonella Palermo, ben trovati sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, e do subito il ben trovato all'ospite di oggi, il gesuita padre Oliver Borg-Olivier. Da 32 anni in Medio Oriente, è tornato pochissimi giorni fa da Beirut, dove vive da 7 anni, insegnando teologia spirituale all'Università Saint Joseph. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, un po' di numeri e un po' di inquadramento della situazione attuale. L'esercito israeliano ha completato nella nottata di domenica scorsa l'ultima fase del ritiro dal Libano meridionale, il passaggio delle consegne all'esercito di Beirut e al contingente ONU di pace, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco che il 14 agosto ha messo fine a 34 giorni di conflitto con le milizie sciite di Hezbollah. Dunque sono tornati in patria circa 200 soldati israeliani. Il primo ministro Olmert ha voluto che il rientro venisse completato all'inizio dello Yom Kippur, la più importante festività ebraica, che è scattata proprio al tramonto di domenica scorsa. E dunque operazione UNIFIL 2, che appunto è scattata con il compito di monitorare la cessazione delle ostilità, di fornire appoggio alle truppe libanesi e disarmare tutti i gruppi armati. Le regole di ingaggio sono chiare: in caso di pericolo ogni azione deve essere concordata con l'ONU, i soldati potranno rispondere al fuoco se aggrediti o per difendere le popolazioni civili. L'Italia è in prima linea nello schieramento di forze, circa 2.500 soldati assumerà il comando a partire da febbraio 2007. Nel frattempo il comando è assunto dalla Francia, che ha schierato 2.000 soldati, l'Indonesia, poi c'è la Spagna, la Turchia e altri paesi. Allora, intanto ti chiederei subito, padre Oliver, come è stata accolta dalla popolazione libanese l'approvazione di questa missione?
Beh, con molta gioia e molta speranza, perché credo che la popolazione non ne può più di situazioni di guerra. E difatti lo stato di scoraggiamento attuale è questo, che la gente dice: non possiamo ogni 10 anni cominciare una nuova guerra per poi dover ricostruire tutto da capo. E perciò, quando c'è stato finalmente questa tregua, almeno, perché non l'hanno ancora chiamata cessate il fuoco, e anche questo è penoso, sono i giochi politici, però almeno la gente ha accolto con molta gioia questo, e soprattutto hanno apprezzato molto la posizione italiana in questo,
che si è fatta promotrice, sì, di questa missione. Ricordiamo, la campagna militare in Libano ha fatto 1.357 morti, sì, di cui 1.200 libanesi, in gran parte civili, e 157 israeliani.
Sì. E in gran parte quelli civili dalla parte libanese, 50% sono dei bambini.
Che situazione hai lasciato?
Da una parte tragica, perché è un paese che si stava mettendo in piedi e dava speranze molto grandi, perché per quest'estate erano attese 1,5 milioni di turisti, e questo per un paese che vive dell'industria del turismo voleva dire tanto. Si aspettavano anche l'incontro di Parigi 2, come lo chiamano, che è quello degli investitori che dovevano venire a investire in Libano. E tutto questo è saltato in aria, però ci sono segni di ripresa, e anche visto proprio il grande movimento di solidarietà di tutti i paesi per aiutare Libano a ricostruire, c'è speranza, almeno nel senso della ricostruzione economica da una parte, e soprattutto materiale, ricostruire le case, ricostruire. Ma non è quello il più importante, direi.
Cos'è la cosa più importante?
Beh, la cosa più importante è prima di tutto dare di nuovo speranza alla popolazione, perché 250.000 libanesi hanno lasciato il paese con la speranza di tornare, ma per il momento non hanno tanta voglia di tornare perché hanno ancora paura.
E tra questi ci sei anche tu, che sei scappato quando?
Io sono uscito dopo 13 giorni di guerra. Sono uscito perché era già previsto che dovevo lasciare il Libano, se no non l'avrei lasciato, perché credo che per noi, se la nostra missione deve essere credibile, non è certamente nel momento di più bisogno che uno scappa. Perciò scappare non mi piace molto. Sì, ho dovuto uscire con gli evacuati perché era l'unico mezzo, perché avevo un impegno a metà agosto che non potevo non mantenere e non c'era possibilità di uscire per altre vie. Poi devo rimanere in Italia per 2 anni per recuperare un po' la salute, tra l'altro, perciò sono uscito. Ma anche lì era un'esperienza umana tragica veramente, perché vedere delle persone che vengono al porto, c'era una madre di una certa età che le ha passaporto inglese, lei e suo marito, perché da tanti anni sono lì, e invece ha 4 figli, il più giovane di 17, le altre le figlie di fino a 23 anni, arrivano al porto, loro hanno passaporto libanese, prendono lei e il figlio, ma le figlie li deve lasciare indietro, perché hanno diritto di prendere una sola persona con passaporto non europeo. Un'altra giovane francese appena sposata da 2 anni con un bambino di 10 mesi, prendono lei e il bambino, ma il marito, passaporto libanese, deve rimanere. Era proprio uno strazio vedere questa gente.
Queste famiglie spezzate.
Va bene, io sono partito con la camicia e i pantaloni che avevo addosso e un cambio, però so che c'è sempre una casa della compagnia che mi accoglie ovunque vado. Questi sono usciti con dei sacchi di plastica dove hanno messo quello che potevano mettere, ma hanno perso tutto. E dove andranno? Anche se vanno da familiari in Francia e in Inghilterra, per quanto tempo potranno ospitarli? Poi dovranno pur farsi un... Perciò è difficile. E pensare a tornare quando ancora coi discorsi di un Nasrallah che parla di vittoria e anche abbiamo 20.000 missili ancora e nessuna armata al mondo ce li potrà togliere, non incoraggia certamente a tornare.
Questa guerra lui dice di averla vinta in qualità di leader degli Hezbollah, ma di fatto chi l'ha vinta, se l'ha vinta qualcuno?
Secondo me una guerra non c'è mai un vincitore e un vinto, ci sono sempre dei perdenti. Se guardiamo, sì, certamente è stato grande in un certo senso e dà un senso di vittoria al fatto che questa piccola armata di resistenti abbia potuto resistere per 34 giorni all'armata la più grande, la meglio armata del Medio Oriente, e l'ha obbligata poi, cioè l'ha fermata se vogliamo. Però se si guarda le perdite umane, la distruzione del paese, ha mandato il paese 15 anni indietro almeno. E poi se veramente lui voleva con questo riportare i prigionieri indietro, e poi non hanno mai voluto l'armata libanese nel sud. Ormai l'armata c'è nel sud e non hanno fatto tornare i prigionieri indietro, ne hanno persi altri prigionieri.
Ma è vero che il nodo centrale è disarmare le milizie Hezbollah?
Secondo me no. Certo, bisognerebbe disarmarli e sarebbe un errore che si cerca di farlo dall'esterno. Cioè le insistenze americane di voler mettere anche un limite di tempo e imporre con le forze delle Nazioni Unite questo disarmo sarebbe un errore. È una questione interna e credo che dovrà essere il governo libanese a farlo, e se lo lasciano credo che arriveranno, perché quando si sentono i discorsi, anche l'ultimo discorso di Hezbollah, c'è un discorso che è fatto, diciamo, per consumo interno. Perché con tutto quello che la popolazione sciita ha perso nella guerra, hanno bisogno di avere un discorso che rimonti il morale. Però poi se si leggono i discorsi fatti dai ministri vicini a Hezbollah, anche nel giornale di oggi c'è un discorso dove parlano appunto di sì, non abbiamo nessuna intenzione di far cadere il governo, sì, certamente arriveremo anche a abbandonare le armi e a diventare un partito politico normale, eccetera. Perciò ci sono due discorsi, anche direi due correnti in Hezbollah e negli altri partiti pure, perché non è solo Hezbollah il problema.
Qual è?
Il problema è che i politici, purtroppo, ognuno, dato che anche poi per complicare, ogni partito politico appartiene a un gruppo religioso o etnico, ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino. E non c'è ancora veramente uno spirito tra i politici di dire dov'è il vero interesse di tutto il paese.
E allora la proposta di un governo, per così dire, laico potrebbe rafforzare il governo stesso?
Potrebbero, però ci vorrebbe prima una buona preparazione a cosa vuol dire un governo laico, cioè che non appartenga a solo una fazione, e questo credo ci vorrà tempo. Intanto forse un governo di unità nazionale, ma a condizione che ognuno sia veramente aperto alle proposte dell'altro e si cerca veramente il bene nazionale, credo che potrebbe essere la soluzione.
Il problema del Libano che tu ricordavi è che è stato per lunghi anni terreno di battaglia anche da parte di popolazioni straniere che con Libano magari non c'entravano nulla.
O c'entrano, come anche la Siria, per esempio, che è il più grande vicino di casa, ma che ha per tanti anni occupato e anche diretto la politica libanese, perché uno non poteva essere presidente del Libano o presidente del Consiglio se non approvato dal governo siriano, ed è lì che è saltato Hariri e tanti altri poi in seguito. Perciò certamente anche questo adesso almeno in parte è indipendente. Le influenze di altri paesi continuano ad esserlo, basta vedere le dichiarazioni del presidente Assad, basta vedere anche tutte le intromissioni dell'ambasciatore americano che parla come se fosse in casa sua di chi dovrebbe essere in governo e chi non dovrebbe esserlo. E credo che in parte quest'ultima guerra era la guerra tra l'Iran e l'America, perché forse per caso, ma non credo, è cominciata proprio 3 giorni prima che i G8 dovevano discutere del problema nucleare in Iran. E Nasrallah stesso ha detto non ci aspettavamo una reazione così forte da Israele, cioè loro speravano di distrarre un po' l'attenzione e fare qualche colpo contro Israele, ma non avere una reazione così.
E alla fine a farne le spese è stato
sempre il
Libano. I cristiani dove sono? Sì. Quanti sono?
I cristiani adesso, una volta erano la maggioranza, adesso saranno un 30-33% della popolazione, e purtroppo partono sempre di più, perché non vedono un avvenire chiaro per i loro figli. Li capisco, perché veramente la situazione non è facile, ma allo stesso tempo è un peccato. Papa Giovanni Paolo II aveva una frase molto bella per il Libano, dice: il Libano è un messaggio per il mondo, ed è un messaggio proprio di convivenza possibile tra le varie religioni, un paese di dialogo che è sempre stato. E se i cristiani perdono di vista questo, non sono più anche quel messaggio di speranza. Sì, ci sono problemi, c'è sofferenza, ma l'ultima parola non è mai all'odio, non è mai alla morte.
I giovani, ricordo che tu in Libano sei stato anche assistente nazionale delle CVX e del MEG, che sono due associazioni, l'una e movimento l'altro, giovanile peraltro, espressione della spiritualità ignaziana. Ecco, i giovani che tipo di risorse possono oggi mettere in campo per questo paese?
Beh, l'hanno fatto durante la guerra con molta generosità, cercando di aiutare Caritas e altri ad animare i campi dove c'erano i profughi, che erano nelle scuole, nei conventi, eccetera. E credo che questo ha creato anche un dialogo nel quotidiano e tra la gente, più che tra le autorità, che a volte è molto più problematico, ma tra la gente semplice, ed è stato molto bello, certamente. E credo che sono loro che potranno dare questa speranza, cioè se loro sono capaci di fare la scelta, no, noi rimaniamo perché crediamo nel nostro paese, perché la nostra fede ci aiuta.
È da qui che il Libano può ricominciare una risalita, una ricostruzione?
Secondo me sì, anche perché, almeno la mia esperienza nell'università, abbiamo un istituto proprio che forma per il dialogo tra cristiani e musulmani, e siamo professori di religione cristiana e musulmana a lavorare insieme.
Vorrei ricordare anche che è lo stesso istituto in cui sì. Insegna padre Samir Khalil.
Esattamente, ed è lì che, cioè, si vede che c'è anche molta gente tra i musulmani che ha questa speranza e ha questa voglia di veramente dialogare e costruire un paese che sia questo messaggio indicato dal Papa Giovanni Paolo II.
Il Libano ha un governo, e qui scusami ma torno all'aspetto politico, attualmente debole, dove può attingere forza?
Beh, è debole perché purtroppo c'è un accordo di Taif che lo vuole debole, perché quando una nave ha tre capitani che poi appartengono ognuno, il presidente della Repubblica è maronita, il presidente del Consiglio è sunnita, il presidente della Camera è sciita e poi i vicepresidenti sono di altri, ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino e di soprattutto difendere, col problema che il presidente attuale della Repubblica è stato forzato nel secondo turno, che è contro la Costituzione, dalla Siria, e perciò fa più interesse di un altro paese. Dove trovare la forza? Direi proprio nei politici, se dimenticano appunto la loro appartenenza a e cercano, o almeno vedono ognuno di questi, cosa può portare al paese, come unirsi nel dialogo. Hanno fatto una tavola di dialogo, come l'hanno chiamata, e ci sono stati dei risultati interessanti, però poi bisogna metterli in pratica.
Io ti ringrazio molto di questa testimonianza, padre Oliver Borgo Olivier, che ecco è dovuto scappare dal Libano. Speri di ritornarci?
Sì, spero. Normalmente sono qui per 2 anni e li conto proprio giorno per giorno, perché il cuore è lì.
Un'immagine di questo paese che ti porti dentro e che ti piace particolarmente ricordare?
È quello, direi, il Libano è un paese sulla costiera, no? E il mare è il senso della libertà e dell'apertura, ed è questo che porto dentro. Poi è la montagna, che allo stesso tempo è la stabilità e andare verso l'alto.
Grazie ancora, buon lavoro, molti
grazie.
Auguri, ovviamente auguri a tutta la popolazione libanese. Noi siamo la Radio Vaticana in diretta, tra qualche secondo ascolteremo insieme i titoli del TG1, abbiamo dedicato questo approfondimento dell'attualità alla situazione del Libano. Ritroverete questa trasmissione a partire da questo pomeriggio sul nostro sito internet 105live.radiovaticana.org.